Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare il nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo e occupiamoci questa mattina della seconda parte del nostro studio iniziato sabato scorso che ha per titolo Attacco frontale al santuario. Leggiamo il testo base di riferimento nella prima epistola di Giovanni, capitolo 2, versetto 18 e versetto 19. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. L'Apostolo Giovanni usa un termine che noi conosciamo bene, il termine anticristo, legato intimamente al problema apostasia. Dice, è l'ultima ora, voi sapete che deve venire l'anticristo, però già ora ci sono stati diversi anticristi, qui dice molti anticristi, perciò sappiamo che è l'ultima ora, è l'ultimo tempo. Ora, la parola anticristo, usata qui da Giovanni, ha un significato particolare che purtroppo non viene sempre capito. Quando si dice l'anticristo si pensa a uno che è contro Cristo, anti contro Cristo. Sì, ma in greco questa parola anti non vuol dire soltanto contro, vuol dire al posto di, vuol dire vice, vuol dire vicario di Cristo. Quindi non è soltanto qualcuno che va contro Cristo, ma è qualcuno che vuole sostituirsi a Cristo. È un vice Cristo, va contro Cristo, ma cercando di fare le sue veci. Noi non abbiamo il tempo di dilungarci su questo tema, sarebbe oltremodo interessante, ma vorrei richiamare la vostra attenzione sul capitolo 4 della prima Giovanni, dove è detto, versetto 3, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Quindi il problema dell'anticristo è legato all'apostasia, è legato alla persona di Cristo e del suo ministero, lo spirito dell'anticristo. Che cos'è? È uno spirito di ribellione, è uno spirito contrario a Cristo, ma è uno spirito ipocrita, è uno spirito di qualcuno che vuole sostituirsi a Cristo. E infatti abbiamo studiato che uno dei segni dei tempi nel mondo religioso è questo. Gesù disse, molti verranno sotto il mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora, in attesa dell'anticristo per eccellenza, diciamo che noi riconosciamo questo anticristo nell'istituzione del papato, già dice, fino ad ora sono usciti molti anticristi, era un'introduzione. Cioè erano già i fermenti di ribellione che esistevano nella Chiesa apostolica, erano anticristi, che avevano la doppia faccia, andavano contro Cristo, ma erano nella Chiesa e volevano sostituirsi a Cristo. Diamo subito una breve sintesi dello studio di oggi e diciamo che l'uscita dalla Chiesa avventista di uomini di talento a causa del rifiuto della dottrina del santuario e delle altre verità del messaggio, ripropone una riflessione sull'uso dei talenti che abbiamo ricevuto dal Signore. La sorella White definì la dottrina del santuario fondamento e colonna centrale della fede avventista. Parliamo dei talenti. Questi uomini di cui abbiamo dato i nomi, ma sono giusto alcuni i casi più noti, questi uomini erano uomini di talento, intelligenti, capaci. Questi talenti non sono nostra proprietà e devono essere posti al servizio della Chiesa per edificarla. Se vengono usati per l'autocompiacimento e per la propria gloria, non soltanto l'uso è improprio, ma questo fatto isola dalla Chiesa e ci mette su una strada pericolosa che prima o poi ci condurrà fuori dalla Chiesa. Sono usciti perché non erano dei nostri, dice la Bibbia, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Vi sono sempre stati, vi sono e vi saranno sempre, ahimè, dei corpi estranei nella Chiesa che finiscono per essere espulsi, perché il corpo della Chiesa se ne libera per sopravvivere. C'è una cosa importante da non dimenticare: per non essere coinvolti nella loro caduta occorre guardare a Cristo, cioè essere attaccati seriamente alla parola di Dio. Gli uomini passano, ma Dio rimane. Preghiamo il Signore di darci, tra gli altri doni, almeno un po' del dono di sapere discernere gli spiriti, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinti 12:10. L'interconfessionale traduce la capacità di distinguere i falsi spiriti dal vero spirito. E non mi dite, per favore, che noi non dobbiamo giudicare. Qui non si tratta di giudicare, si tratta di valutare. Se io vado a comprare della roba, ho il diritto o no di vedere se è buona, se è valida o meno? Oppure do i soldi e non guardo niente? Le donne sono famose molto più degli uomini. Le donne guardano, rigirano, voltano, per vedere se la merce vale il prezzo. Se mi viene qualcuno che parla di spirito e che parla di spirito e che parla di spirito, non ho il dovere io di dire: ma di che spirito si tratta? Visto che ci sono altri spiriti che non sono da Dio, visto che c'erano, ci sono e ci saranno sempre degli anticristi nella Chiesa, non vi scandalizzate, è così, che i problemi di 2000 anni fa li abbiamo anche noi. Ho il diritto o no? Certo che ho il diritto. Non si tratta di giudicare nessuno, si tratta di fare attenzione se mi smerciano della roba avariata, facendola passare per buona. Ci sono invece di quelli che hanno la bocca buona e prendono tutto quello che viene loro detto e poi fanno una triste e amara esperienza. Stiamo parlando, fratelli e sorelle, vi ricorderete di alcuni uomini che se ne sono andati facendo molto male dalla Chiesa del Rimanente nel passato, nel XIX secolo e anche nel XX secolo. Riprendiamo il discorso e parliamo di alcuni di questi uomini, però cercando di capire, di valutare e di vedere i motivi per i quali questi uomini se ne andarono. Se ne andarono perché non credevano nella dottrina del santuario. Questo sì, ma che cosa ha prodotto questa non fede nel santuario? Cerchiamo di di prendere la lente e di avvicinarla al caso. 1889. Cerchiamo di capire il quadro storico, nonché teologico, del movimento avventista. Nel 1888 ci fu la famosa riunione, la conferenza generale di Minneapolis, dove due uomini, Wagoner e Jones, due pastori, due scrittori, due redattori della Chiesa, avevano puntato la loro attenzione e l'avevano additata all'assemblea parlando della giustificazione per fede, prendendo come base l'epistola ai Galati. La sorella White, che non era presente, disse più tardi che questi due giovani, erano due giovani, avranno avuto 30 anni, poco più, avevano avuto ragione nel parlare della giustificazione per fede. Questo non voleva dire che tutto quello che dissero e che tutto quello che avrebbero detto in seguito questi uomini sarebbe stato secondo il parere dello spirito di profezia. No, in quell'occasione avevano avuto ragione. C'erano questi fermenti, giustificazione per fede, la divinità di Cristo, la natura di Cristo, la legge, quale legge? I 10 comandamenti, la legge morale, la legge mosaica. Un fermento. Ci vogliono i fermenti, ci vogliono i dibattiti, ci vogliono le discussioni teologiche, altrimenti noi cadiamo nel cattolicesimo romano. E noi non siamo cattolici romani, apparteniamo al mondo protestante. Siamo la punta di diamante, siamo all'avanguardia nello studio della Bibbia e specialmente della parola profetica della Bibbia. Ha una condizione però, questo dibattito non deve degenerare, deve essere inteso all'edificazione della Chiesa, non alla divisione della Chiesa, non all'innalzare se stessi sopra la Chiesa. Quindi viene questo uomo, questo Audley Cartwright, era un pastore, uno dei più noti ed efficienti evangelisti dell'avventismo, quindi una figura nota, carismatica se volete, a quel tempo non si usava questo termine. Ma questo uomo che era capace di predicare, che si faceva capire, il fatto che molti predicatori a volte non si fanno capire ed è una disgrazia, come tanti insegnanti, professori, anche universitari, sapienti, ma non riescono a comunicare con il pubblico, non riescono a comunicare con la scolaresca, con gli studenti, con gli allievi. Questo si faceva capire. Era un uomo che aveva il dono della predicazione, uno dei più noti ed efficienti evangelisti dell'avventismo. Ma, e qui vediamo la parte negativa, purtroppo dobbiamo vederla, ma si lamentava. Di che cosa si lamentava? E lì vedete subito la crepa che diventa una falla dalla quale l'acqua entrerà nella sua barca. Si lamentava di non poter diventare un predicatore famoso a causa dell'impopolarità del messaggio avventista. Questo messaggio avventista è impopolare. E io come faccio a diventare famoso? Voi che gli avreste detto a questo qui? Subito, subito, papale, papale. Ah sì? E te ne vai dal movimento avventista, ti cerchi una chiesa popolare che abbia le dottrine meno impopolari o più popolari del movimento avventista e lì diventerai un pastore famoso. Ma questo uomo che aveva ricevuto dal Signore il talento della predicazione, di farsi capire, ma come mai finì per annegarsi in questo complesso di superiorità? Questo mi fa venire in mente 40 o più anni fa, eravamo un'assemblea a Firenze, a Villa Aurora, un'assemblea di predicatori, io ero un giovane predicatore, c'erano quegli altri che avevano esperienza, poi c'erano i vecchi e poi c'erano i pensionati. Allora uno si alza, un giovane predicatore, si alza e dice: come si fa a diventare un predicatore famoso? C'erano i vecchi che si guardavano perplessi. Dice: ma chi è questo che fa una domanda simile? Una domanda sciocca. Come si fa a diventare un predicatore famoso? Un collega di spirito, giovane come lui, dice: ah, una cosa semplice. Se tu fai un sermone e tutta la città viene a sentirti, vuol dire che sei un predicatore famoso. Una battuta. Questo Can Wright si lamentava perché non poteva diventare un predicatore famoso. Che boria! Che pallone gonfiato! Che superbia! Ma tu cosa vuoi fare? Vuoi parlare a nome di Dio? O parli a tuo nome personale? Tu spieghi la parola perché la parola ti faccia diventare famoso o no? Ma perché sei un predicatore? Per quale motivo? Dopo aver lasciato la Chiesa, perché con quei sentimenti come si può stare in una Chiesa avventista? Lo so cosa forse pensate nelle vostre menti, lo so. Ma come mai forse oggi ce ne sono di quelli che rimangono? Non vi preoccupate che non rimangono molto a lungo. Sono abbastanza vecchio per dirvi che ci vuole pazienza e poi a un certo momento il corpo espelle naturalmente il male che lo sta per uccidere, perché il corpo della Chiesa deve sopravvivere. Dopo aver lasciato la Chiesa passò la sua vita ad attaccarla. La Chiesa scrisse un libro intitolato Seventh Day Adventist Renounced, l'avventismo del settimo giorno rigettato. Lui che rigetta il movimento avventista, predicatore famoso, o che voleva diventare tale, in cui attaccava la legge, il sabato, lo stato dei morti. E concludeva dicendo che il sistema dottrinale dell'avventismo era fondato sulle teorie infondate sviluppate da un vecchio agricoltore senza istruzione e sui sogni di una ragazza totalmente priva di istruzione, ammalata e sovraeccitata. Era la sorella White. Aveva o no la testa piena di vento e di fumo questo uomo? Non poteva stare con noi. E per tutta la sua vita attaccò il movimento avventista. Allora, siccome lui voleva diventare un predicatore famoso, è andato a impiegarsi in una chiesa protestante che lo accolse e che lo licenziò quasi subito. Motivi non sappiamo. Fu licenziato anche da una importante chiesa protestante di cui era diventato pastore e finì per andare a vendere di casa in casa libri che le case editrici non riuscivano più a vendere. Il famoso predicatore mancato è andato a vendere libri di casa in casa e le case editrici gli davano questi libri perché non si vendevano. Non si sa esattamente di che libri si trattasse, ecco come finì questo uomo. Però lo Spirito Santo non dimentica questi uomini che un tempo erano servitori nella Chiesa del Rimanente e pare che raccomandasse a suo fratello, un altro Can Wright, rimasto avventista, che si chiamava Jasper, resta col messaggio, avventista. Io l'ho abbandonato e so di morire come un uomo perduto. Sono usciti d'infra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti. sono usciti perché sono stati manifestati. Prima o poi il corpo, l'organismo espelle un corpo estraneo. Un altro, siamo nel 1905, dopo la crisi dei primi anni del movimento avventista del XIX secolo, Albion Fox Ballinger, predicatore nato, ce n'erano di questi predicatori nati, il movimento avventista si giovava di questi uomini di talento, gentile, bello, ecco, era bello pure, per sua disgrazia, nonostante una giungla di baffi troppo cresciuti, questo era un baffone, fu inviato missionario in Inghilterra, dove predicava che Cristo era entrato direttamente nel luogo santissimo, all'ascensione. Divenne a 30 anni il brillante e ambizioso segretario dell'Associazione Nazionale della Libertà Religiosa. E per vendere meglio la rivista Sentinella Avventista, periodico dell'Associazione della Libertà Religiosa, voleva intitolarla solamente Sentinella. Perché mettere Avventista? Mettere Sentinella, così si vende di più. Oh, questo era un commerciante. L'altro voleva diventare famoso e si lamentava, perché non poteva diventarlo con le dottrine impopolari che il movimento avventista predicava. Questo qui voleva vendere, e vai a fare il commerciante, non fare il predicatore. No, non mettiamo avventista. Ma tu che razza di predicatore nato sei? Vuoi scegliere anche tu, come il tuo collega Cantwright, un'altra chiesa? Ma noi siamo avventisti del settimo giorno. Avete mai trovato, fratelli e sorelle, avete mai trovato gente che si vergogna nella chiesa di essere avventista? Oh, io ne ho trovate di questi avventisti, che forse sono avventisti nel settimo giorno, a malapena. Ma perché dobbiamo vergognarci? Il ritorno di Cristo deve farci vergognare. No, non mettete Sentinella Avventista perché la gente non lo compra. Mettete soltanto Sentinella. Dubitava del ministero della sorella White. Si pentì e abbandonò la fede. Era andato troppo in là per tornare, forse. E i due uomini di talento se ne andarono. Ma io vorrei parlare di un uomo che aveva forse più talenti degli altri due o tre messi insieme. Si chiamava, era un dottore, il dottor John Harvey Kellogg. Aveva 50 anni all'inizio del 1900. Era un concentrato di attivismo, megalomania, egocentrismo, eccentricità. Uno dei medici più noti degli Stati Uniti e l'avventista più conosciuto dopo la sorella White. Era un oratore convincente, era uno scrittore abile, aveva il dono della comunicazione, era un medico nato, molto energico e volitivo, con naturale dote al comando. Era un democratico, per dirla in parole semplici, o un dittatore, lasciate che mi spieghi meglio. Era piccolo di statura, ma aveva un'ambizione inversamente proporzionale alla sua statura, molto ambizioso. Guardate la sua eccentricità, no? Il suo segretario, perché si giovava di un segretario, suo segretario era lì con il blocco notes in mano, con la penna, la matita, perché il dottore Kellogg dettava lettere, ma non soltanto dettava lettere quando era alla scrivania, no, il suo segretario doveva andare addirittura vicino alla vasca da bagno, che lui mentre faceva il bagno dettava lettere, dettava che ne so io. E poi quando andava in bicicletta il dottor Kellogg dettava lettere e il segretario dietro, che annaspava per tenergli dietro, che scriveva, perché il dottore dettava mentre era in bicicletta. Come lo chiamate voi, una persona così? Vedo che nessuno vuole esprimersi, ma come minimo è eccentrico, diremmo anche un po' svitato, diciamo, ecco, un po' svitato, perché via, un fanatico, ma sì, hai tanto da fare, e allora dormi con un occhio solo, ti metti un cerotto sull'occhio e dormi con l'altro, ma via. Era un egocentrista nato. Al sanatorio di Battle Creek, nel Michigan, che lui dirigeva, venivano a curarsi niente meno che Henry Ford, famoso capostipite della dinastia dei costruttori di automobili, e membri delle famiglie reali europee. E lì, a Battle Creek, aveva trasformato il sanatorio in una cittadella avventista con centinaia di impiegati. E c'erano centinaia di pazienti anche, quindi una cosa grossa, famosa. Però la sorella White da tempo aveva detto che il Signore voleva invece che sorgessero piccoli ospedali ma dappertutto, e non questa grossa istituzione massiccia che era diventata famosa, sì, e tutti quanti ci mangiavano, che c'erano molti operai, molti impiegati. La sorella White diceva: no, il Signore mi ha mostrato che bisogna fare dei piccoli ospedali dispersi un po' dappertutto. Kellogg diventò panteista, rifiutò la dottrina del santuario e stava per scrivere il libro The Living Temple, il tempio vivente, contro il santuario e in favore del panteismo. E per trovare i soldi per ampliare il sanatorio e ricostruirlo più vasto quando andò a fuoco. Perché andò a fuoco il sanatorio? 18 febbraio 1902. Un incendio distrusse completamente il sanatorio in poche ore. E il 30 dicembre 1902 un furioso incendio che non si poteva spegnere distrusse la nostra tipografia, Review and Herald, dove era pronta la stampa del libro di Kellogg, vietato dall'organizzazione, ma Kellogg, abile manovratore di comitati, era riuscito a superare lo scoglio. L'organizzazione aveva detto: no, questo libro non può essere stampato, perché non è il pensiero della Chiesa Avventista, ma lui manovrò i comitati in modo che riuscì lo stesso a farlo pubblicare. Non fu pubblicato perché il fuoco distrusse i caratteri già mobili di piombo pronti per la stampa, distrusse tutto quanto. E quest'uomo, che aveva un coraggio da leone, portò subito immediatamente il manoscritto a un'altra casa editrice perché fosse stampato il libro. Il capo dei pompieri disse: era inutile gettare acqua su questo fuoco, era come se noi gettassimo benzina. Non si poteva spegnere. E questo fuoco si comunicò a un enorme mucchio di carbone all'aperto, e questo carbone bruciò per 2 mesi, mandando un fumo puzzolente dappertutto. Io non posso continuare perché ci sarebbe tanto da dire. Nel 1903 questo bravo dottor Kellogg promosse una campagna contro il presidente della conferenza generale, pastore Daniels, che appoggiava Ellen White, cioè ascoltava i consigli saggi dello spirito di profezia. Era sua intenzione attuare un tentativo di destabilizzare con altri l'organizzazione della Chiesa avventista. Guardate, con tutto quel talento che aveva, quella vitalità, voleva destabilizzare tutto, cambiare tutto, e gli dava a noi lo spirito di profezia, come anche oggi. Lo spirito di profezia dà noia a certi avventisti, anche predicatori, dà noia. È un abito che gli va stretto, ma è quell'abito che il Signore ha confezionato, e meno male, per la sua Chiesa. Molti medici, professori, membri laici, l'intelligenza dell'avventismo lo seguirono fuori dalla Chiesa. Avemmo molte perdite. Tuttavia, alla fine della sua vita, Kellogg disse a un amico, vedete come lo spirito lavora sempre per cercare di recuperare questi uomini, questi anticristi, che dopo tanto chiasso lasciano la Chiesa. Non rinunci mai allo spirito di profezia. Era andato anche lui oltre il punto del non ritorno. Quando si va troppo in là, non si può più tornare. Che cosa sarebbe successo se il dottor Kellogg avesse vinto? Elena White indicò a quali risultati sarebbe giunta la Chiesa accettando simili idee. Niente santuario, il panteismo, noi siamo il Tempio, non c'è il santuario in cielo, noi siamo il Tempio del Signore. Sentite. I principi della verità che Dio nella sua sapienza ha dato alla Chiesa del rimanente saranno abbandonati, disse la sorella White. La nostra religione subirà un cambiamento. I principi fondamentali che hanno sostenuto l'opera nei passati 50 anni saranno considerati sbagliati. Si formerà una nuova organizzazione, nuovi tipi di libri saranno scritti e sarà introdotto un sistema filosofico intellettualistico. Vedete il vecchio intellettualismo dei primi secoli, dei tempi dell'antico Israele, dei tempi della riforma e della post-riforma? Ritorna anche da noi, ma il diavolo non ha niente di nuovo da proporre, una noia da non finire. Allora, parliamo adesso dell'eresia alfa e dell'eresia omega. Ai fratelli meravigliati per la perdita di tanti talenti, professori, insegnanti, pastori, presidenti, laici che se ne vanno, e che qui il movimento avventista si dissangua. No, no, non si dissanguava, si purificava. La sorella White, i fratelli meravigliati per la perdita di tanti talenti, disse le famose parole: qualcosa di questo genere succederà di nuovo e su scala maggiore. A me viene la pelle d'oca, fratelli e sorelle, nel leggere questa dichiarazione. E continuò: non ingannatevi, molti si allontaneranno dalla fede dando ascolto a degli spiriti seduttori e a delle dottrine di demoni. Adesso ci troviamo di fronte all'alfa di questo pericolo. L'eresia alfa, l'eresia omega, sarà di natura più allarmante ancora. E i primi segni di questa eresia omega li abbiamo avuto, ve ne ho parlato la volta scorsa, negli anni 40, 1940 al 1960, con Bruce Smith, un australiano che era sempre lì sul problema del santuario, della natura di Cristo, e poi di un celebre professore, teologo australiano, Desmond Ford, che insegnava nella nostra scuola di Avondale e poi in America, licenziato dalla nostra organizzazione dopo il 1980. Forse sono queste le prime avvisaglie di Omega? Non lo sappiamo. Concludendo, dobbiamo ripetere quanto abbiamo ripetuto le volte scorse, che c'è sempre una caduta della spiritualità alla base di tutti questi tentativi per riformare, tra virgolette, il movimento avventista o per trasformarlo. in una delle tante denominazioni protestanti che possono fare diventare, questo aggiungo io, un predicatore famoso. Come si fa a diventare famosi nel movimento avventista con tante dottrine impopolari? Non è possibile. E vattene e diventa famoso. L'omega, qualunque cosa essa sia e in qualunque momento essa si manifesterà, comprenderà quasi certamente un attacco alla dottrina del santuario. Forse sarà una replica dei vecchi argomenti logori usati tempo fa da Cartwright e Ballinger e dai loro emuli. Forse sarà qualcosa di nuovo. Forse, avendo avuto a disposizione un secolo per maturare, sarà abbastanza sofisticata per ingannare, se possibile, anche gli eletti. Se uno scherza con l'elegante e semplice chiarezza dell'illustrazione del santuario di Dio a due compartimenti, se il chiaro linguaggio dello spirito di profezia è manomesso o negato, se la precisione matematica dei 2300 giorni e il 1844 sono ignorati o oscurati, allora c'è qualcosa che non va. Questo dice il fratello Walton. C'è qualcosa che non va e dobbiamo fare attenzione. Fare attenzione e ricordare quello che c'è scritto in Giuda, Epistola di Giuda, dal versetto 16 al versetto 19. Parla contro i falsi dottori. Ci sono stati, ci sono, ci saranno dei falsi dottori. Versetto 16, sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano di ammirazione le persone per interesse. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. Anticristi che vanno contro Cristo mostrando di mettersi al posto di Cristo. Fratelli e sorelle, sono avvertimenti che la parola del Signore ci dà e noi dobbiamo fare molta attenzione. Certo, dispiace che elementi così validi, ma non convinti, se ne vadano dalla Chiesa, per due motivi. Prima di tutto perché la Chiesa perde del sangue. Secondo, perché questi uomini, se fossero convertiti, farebbero un gran bene alla Chiesa. Però non è finita, dice. Quella era l'alfa, dalla prima lettera dell'alfabeto greco. Ma ci sarà l'omega, l'ultima lettera. Cioè, prima della fine, l'apostasia di molti nella Chiesa sarà ancora più grande. E noi siamo avvertiti. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a riflettere bene, a credere a tutto quello che la Bibbia dice, a non saperci riposare sulla nostra pretesa sapienza, ma a riposarci soltanto ed esclusivamente sulla parola di Dio e sui suoi chiari avvertimenti. È la mia preghiera, il mio augurio per ognuno di noi. Amen.